Ed è per questo che stamani ci sono anche tanti giovani che assisteranno a questo talk e al quale sarete chiamati a dare dei consigli su quello che si deve fare, come si può riuscire a capire quando si tratta di un'informazione vera e quando si tratta di una bufala. A proposito, di bufale, Franco Borgogno, lo saluto e lo ringrazio di essere qua. Stava raccontando, lui fa insomma dei reportage spostandosi molto lontano perché è stato nell'Artico e mi stavi dicendo la famosa isola di plastica non esiste, ma esiste però la plastica in mare.
Sì, l'esempio dell'isola di plastica è classico proprio per parlare di supercazzole, o meglio, è una semplificazione che serve per una supercazzola. Perché? Perché io ho incominciato a occuparmi di questo tema proprio sentendo parlare di isole di plastica e la prima cosa che ho pensato è voglio vederla l'isola di plastica, perché un'isola è un luogo fisico solido con dei confini, con una sua estensione e ovviamente non c'è. Ma in questo senso una delle soluzioni a quello che si diceva è farsi delle domande. Io mi sono fatto delle domande, come può esistere? Allora ho incominciato a cercare. Infatti poi ho scoperto rapidamente questo, che tutti gli studiosi, gli scienziati che si occupano di questo problema della plastica dispersa in mare sono preoccupati dall'utilizzo, che è comprensibile, perché aiuta a conquistare l'attenzione delle persone. Dopodiché il tema, questa è una notizia sbagliata, o mettiamo imprecisa, che è riduttiva. Di solito le notizie sbagliate o le fake tendono a ingigantire. Questa qua invece riduce, perché in realtà il problema della plastica è molto di più di un'isola o di qualche isola nel mare, ma è un enorme smog ed ecco che si trova anche una soluzione per avere una definizione semplice, comprensibile e concreta, che invade tutta l'acqua perché non è solo in mare, anche nell'acqua dolce, anche nel ghiaccio. Allora, se noi capiamo che è un enorme pulviscolo, cioè appunto un gigantesco, infinito smog di pezzi e di frammenti che sono presenti in acqua, abbiamo capito che la definizione isola era imprecisa perché riduttiva e poi è sbagliata perché ovviamente non può esistere un posto fisico. Ci sono degli ammassi, questo sì, ma che si trasformano continuamente, come anche in questo caso. È ovvio pensare se ci facciamo delle domande, cosa fa il mare? Si muove con le correnti, ci sono le burrasche, ci sono i maremoti, ci sono le onde, quindi ovviamente quello che galleggia sopra cambia continuamente posizione, disposizione, densità ed è esattamente quello che accade in questo campo.
Magari ci fosse solo un'isola di plastica, no? Perché magari lì si potrebbe intervenire per eliminarla. Invece, da quello che mi stavi dicendo, ovunque vai, e anche all'Artico si trovano questi oggetti realizzati con questo materiale, sicuramente una grande invenzione dell'uomo che però non ha pensato a quanto ci voleva poi per farla distruggere. Eravamo rimasti all'Artico, a questa reportage che hai fatto. Beh, raccontaci un attimo che cos'è che hai visto e poi mi stavi dicendo che c'è chi cavalca l'onda ambientalista, ma che poi in realtà lo fa per far soldi.
Sì, allora io sono stato 2 volte in Artico, una volta nel 2016 con una spedizione americana, nel passaggio nord-ovest, cioè la parte di mare in Artico che collega l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. E lì abbiamo campionato la presenza di microplastiche, cioè plastiche più piccole di 5 mm in acqua, e ce n'erano molte, e già questo era un risultato importante. È grave. Quest'anno invece siamo andati a luglio con una spedizione italiana guidata dall'Istituto Idrografico della Marina al Polo Nord proprio, cioè dove c'è la banchisa artica, 100 km più o meno a nord delle Svalbard, quindi diciamo dritto di qua, sempre dritto, arrivando in cima fino a 81 gradi e 50 di latitudine nord, il Polo Nord, quello che vediamo in cima al mappamondo. Lì sopra, nel ghiaccio anche, e a ridosso del ghiaccio, ma colpisce ancora di più che fosse proprio dentro il ghiaccio, ho trovato e documentato la presenza di macroplastiche, cioè di oggetti, bottiglie, taniche, funi, cime, sacchetti, cioè di oggetti grandi di plastica che non si sono ancora frammentati. E questa è stata una vera e propria scoperta, perché non erano mai state documentate plastiche così grandi a quelle latitudini.
Fra l'altro, ora, essendo esperto del settore, forse mi sai rispondere. Dicevo prima che la plastica si autodistrugge in tempi lunghissimi.
Sì, sì, la plastica inizialmente si frantuma in pezzi sempre più piccoli, ma il materiale resta sempre lo stesso. Per quanto possa essere piccolo, anche meno di un millimetro, è sempre plastica, cioè ha tutte le sue caratteristiche. E ci mette, dipendentemente dai tipi di plastica, dalle molte decine di anni a molti secoli. Faccio un esempio: una lenza da pesca impiega 600 anni a degradarsi, ma quando parliamo di tempi di degradazione sono tempi in condizioni ideali, cioè sostanzialmente su un piazzale sotto il sole. Siccome ovviamente dentro il mare non ci sono le condizioni, cioè non c'è la luce, non ci sono i raggi solari, i raggi UV e altri che hanno un'azione, che fanno degradare più rapidamente questi materiali, i tempi si dilatano anche di 2-3 volte. Quindi, in sintesi, una lenza invece di 600 anni in mare, immersa in acqua, ci impiega anche 2000 anni per degradarsi. E questo moltiplicato per i molti milioni di tonnellate presenti in acqua. Ogni anno entrano in mare tra, diciamo ottimisticamente, 8 milioni di tonnellate di plastica ogni anno.
Quelli ce li buttiamo noi, non è che vengono così da Marte, non è che ci sono gli extraterrestri, quindi ci sporchiamo casa nostra, perché non è importante avere casa pulita dove risiediamo, ma è importante avere il mondo pulito, quindi cerchiamo di avere davvero un corretto comportamento. Proprio parlando di questo, siamo molto però più sensibili, no? Magari non tanto a buttare il bicchiere nel posto giusto, quanto però a dire no, bisogna ripulire il mondo, e le iniziative di questo genere attraggono, anche se, e siamo alla fake news, non sono proprio del tutto vere.
Sì, esatto. Allora, tutte le azioni di pulizia hanno un senso, ma il senso principale è quello di sensibilizzare tutti noi. Cioè, un'azione di pulizia ci mostra le quantità immense di plastica, di rifiuti che sono presenti in acqua, dolce o salata, in particolare quella salata, ma anche quella dolce. Quindi con questa finalità vanno tutte bene, sono tutte importantissime. Poi in aree più piccole, tipo laghi o porti, ha anche senso proprio pratico la pulizia, perché togliamo qualcosa. Ma quando leggiamo di grandi azioni globali di pulizia del mare, ce n'è una che conquista grande attenzione da molto tempo, ecco, quelle sono anche in questo caso, secondo gli scienziati, scientificamente, totalmente inutili, perché possono agire su una frazione così piccola, parliamo di meno dello 0,5% della plastica presente in mare, in anni, e utilizzando decine di milioni di euro che potrebbero essere spesi in altro modo, cioè facendo ricerca sia sui materiali, sia per inventare soluzioni che fermino la plastica il più possibile a monte, il più possibile vicino alle sorgenti di rifiuto, e invece vengono spesi per una illusoria azione di pulizia che in realtà incide per appunto lo 0,3% di quanto è presente, cioè non incide praticamente per nulla, mentre altre azioni che hanno bisogno di ricerca, di lavoro per essere messe a punto, potrebbero avere un'incidenza molto più forte, perché il problema è non metterla in acqua. Toglierla è una cosa complicatissima, che può funzionare solo in aree molto ristrette, ma che altrimenti ha una funzione che deve essere solo educativa e di sensibilizzazione. Non possiamo pensare che in quel modo lì risolviamo il problema, non potremo mai pulire tutto il mare.
Infatti, quindi vorrei concludere, perché poi ti lasciamo andare al tuo appuntamento, chiedendoti: si può cercare di risolvere il problema solo sensibilizzando la popolazione, oppure bisogna che anche la scienza ci venga in aiuto individuando un modo per intanto produrre cose che abbiano tempi più brevi e che siano meno inquinanti, ma che possono anche comunque intervenire su quanto è presente in mare?
Questo è un problema molto complesso e molto grande, molto complesso perché coinvolge tutti nelle singole funzioni, il consumatore, l'attore economico, il politico, il cittadino, e in tutte queste parti si può fare qualcosa. La soluzione è già iniziata, nel senso che in questo momento qua, noi che ne stiamo parlando, siamo già sulla soluzione. Questa iniziativa di Siena Ambiente, l'Open Day, è già soluzione, perché ogni persona che capisce quanto sia grave questo problema, proprio per la nostra vita e non per l'ambiente, per noi, inizierà a fare qualcosa. Inizierà a farlo come consumatore, appunto, inizierà a farlo professionalmente, magari un imprenditore fa scelte diverse, magari un commerciante fa scelte diverse, come elettore farà scelte conseguenti. Quindi tutto questo è un processo che richiede ovviamente del tempo, perché, ripeto, le dimensioni sono immense, ma le soluzioni sono tante, e la scienza sta lavorando su molti fronti per capire le dinamiche e le conseguenze, per trovare soluzioni con nuovi materiali, per trovare soluzioni tecniche che permettano appunto di intercettare tutti i rifiuti il più possibile vicino alla fonte, che quindi arrivino il meno possibile a inquinare. Tutte queste parti insieme sono soluzione, ma ripeto, soluzione è già questa, il fatto che ne stiamo parlando, lo stiamo raccontando, qualcuno ascolta, si incuriosirà, incomincerà a chiedersi delle cose e ad agire di conseguenza. Queste sono soluzioni.
Grazie a Franco Borgogno.